Legge o giustizia.
Ancora ben ritrovati da Matteo Torrioli, seconda parte di trasmissione qui a Legge e Giustizia su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano, che realizziamo ovviamente in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza, con la quale ultimamente mi sto confrontando spesso e volentieri, visto il tema caldo che stiamo trattando sulla legittima difesa e non solo. Torniamo a parlarne con il segretario nazionale dell'Italia dei Valori, Ignazio Messina. Ben ritrovato, segretario.
Ben ritrovati anche a voi e a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora, segretario, le chiedo subito una cosa. Sta per partire questa discussione, ecco, in Parlamento sulla legittima difesa, ma alcuni che già avevano avanzato proposte di correzione della legittima difesa dicono che non è una legge fatta poi così bene, secondo molti. Ecco, vorrei avere anche da lei un parere da questo punto di vista, segretario. Dopo torniamo ovviamente sulla vostra proposta, perché certo, acquisiamo ascoltatori ogni giorno, ecco, quindi dobbiamo anche così rispiegare alcune cose. Però intanto partiamo da questo, segretario.
No, certamente sì, ma tra l'altro la bontà di una proposta si vede anche dal fatto che le altre non siano buone, no? Quindi il confronto tra proposte sicuramente può tornare utile. Io credo che quello che in Parlamento si sta portando avanti, PD in testa, è uno spot più che altro, cioè tanto per un pannicello caldo, tanto per dire ai cittadini, siccome c'è il problema della legittima difesa, perché due cittadini su tre, voglio ricordarlo, ritengono che il problema della sicurezza sia il problema primario, sicurezza intendo nelle abitazioni, nelle case, sì, nei luoghi di lavoro, a questo punto facciamo una legge dove il titolo si chiama legittima difesa, così abbiamo risolto il problema. In realtà non abbiamo risolto nulla, perché quella legge che è stata proposta non cambia per niente i termini della questione, lascia invariato tutti i rischi che ci sono in questo momento, e fa sorridere il fatto che poi debba essere pure previsto una sorta di trattamento psichiatrico, un esame psicologico di chi si è difeso per capire se era in uno stato tale da capire che c'era un'aggressione oppure no. Dico, francamente non credo che sia quello il tema della sicurezza dei cittadini all'interno della propria abitazione.
Ecco, questo quindi per quanto concerne la proposta che si andrà a discutere, poi anche lì vedremo, perché poi non si sa veramente mai, non diamo nulla per scontato. Ecco, rispetto alla vostra di proposta, quali sono le differenze più importanti, segretario?
Ma guardi, la nostra è una proposta chiara. Intanto è una proposta di iniziativa popolare che ha avuto la sottoscrizione di 2 milioni di cittadini. Io mi permetto di farvi evidenziare una cosa. Abbiamo i giornali pieni del fatto che alle primarie del PD sono andati a votare in 260.
Glielo stavo per dire.
Grillo con centinaia di click fa le comunarie. Qui abbiamo 2 milioni di persone, cioè 10 volte i cittadini che sono andati a votare alle primarie del PD, che grida al grande successo, che chiedono una legge. Quindi da questo punto di vista intanto credo che sia meriti l'attenzione. Aggiungo che su questo, prima di entrare nel merito, io mi sono rivolto, ho fatto appello al Presidente della Repubblica affinché intervenga sul Parlamento per il rispetto dell'articolo 71 della Costituzione, che sta in questo momento il Parlamento sta violando, perché l'articolo 71 della Costituzione prevede, parlo anche a chi studia giurisprudenza,
certo,
si confrontava
certo
con la facoltà, cioè giurisprudenza, l'articolo 71 prevede che si possa fare un disegno di legge di iniziativa popolare, cioè i cittadini si mettono insieme, certo, e bastano almeno 50.000 firme per fare una legge. Ora non si capisce, a meno che il legislatore, il padre costituzionale volessero prendere in giro i cittadini, è evidente che il senso di quella norma è che una volta che i cittadini hanno fatto la proposta al Parlamento, il Parlamento deve esaminarla quella proposta, non lasciarla in un cassetto. E quindi abbiamo fatto appello proprio al Presidente Mattarella affinché intervenga, non perché venga approvata, ci mancherebbe altro,
certo,
il Parlamento è libero di decidere, ma che venga esaminata e non che si lasciano in un cassetto 2 milioni di persone che alla fine della legislatura, siccome il disegno di legge decade, praticamente dal cassetto vanno a finire nel cestino, cioè di questo si tratta. Cosa dice la nostra legge? Vado velocemente. 3 punti fondamentali. Primo, prevediamo l'aumento delle pene, il raddoppio delle pene, e quindi a quel punto la certezza della pena, per evitare che poi la mattina il ladro viene preso e la sera passeggia in piazza salutando il poliziotto che lo ha arrestato. Secondo, all'interno della propria abitazione, del proprio negozio, ognuno si difende come vuole. non cominciamo a fare le solite discussioni, così si armano tutti i pistoleri, non c'entra niente, perché io a casa mia mi posso difendere pure con una mazza da baseball, però se ammazzo una persona, se comunque ferisco qualcuno e lo danneggio...
Sì, infatti qui il problema della pistola, infatti bisogna far capire che... Esatto, che l'avere o no una pistola... È veramente secondario nella discussione generale.
Non c'entra niente, io mi difendo, cioè una cosa che è un tema, e io non posso finire sotto processo perché mi difendo. Poi vengo anche assolto, per carità, può succedere. Però io a monte noi contestiamo il principio secondo il quale se un ladro si danneggia entrando in casa mia o nel mio negozio, finisco sotto processo io e bisogna accertare se mi stavo difendendo oppure no. Noi riteniamo che non ci debba essere il processo per chi si difende, cosa diversa, aggiungo, quindi non voglio fare pistoleri, e che se il ladro ha rubato a casa mia e sta scappando, a quel punto non è che lo inseguo per le strade, pistola in pugno a sparare, chiamo le forze dell'ordine, ci mancherebbe certo. Altro. Però se sono dentro casa, mia moglie dorme, i miei bambini sono nella loro stanza e stanno giocando, io che faccio? Dico, no, signor ladro, si fermi un attimo, vediamo cosa posso fare per farlo allontanare, cioè diventa veramente impossibile, cosa che è accaduta purtroppo a Fabri a Budrio l'altro ieri, col barista che si è difeso a mani nude e ci ha lasciato pure la vita per difendere la sua famiglia, quindi questo non è tollerabile.
No, ma lì tra l'altro, mi scusi segretario, di quella vicenda a me ha stupito soprattutto un fatto: Budrio. Io penso che prima di questa vicenda veramente in pochi conoscessero questo posto. In un baretto dove venderanno 20 pacchetti di sigarette al giorno e 10 caffè, è entrato uno che prima cosa che ha fatto, appena entrato, ha sparato con una doppietta e poi tirato fuori un'altra. Cioè, quindi c'è anche questo problema di queste rapine che vengono anche fatte per 20, 30, 40 euro. Quanto può andare a rubare in un posto del genere?
Ma infatti, nel momento in cui c'è un disagio sociale molto importante, è chiaro che questi fenomeni si acuiscono. A quel punto il cittadino, secondo me, onesto, deve essere messo nelle condizioni di potersi difendere in maniera certamente non eccessiva, cioè non andando in giro a sparare, ma a casa propria difendendosi, questo certamente sì. E la terza cosa che prevede la legge è che non è mai previsto un risarcimento dei danni al ladro, perché anche nel nostro paese accade questo, e cioè che nel momento in cui un ladro o purtroppo ci lascia la vita, dico, la vita umana è sacrosanta, sacra, inviolabile per chiunque appartenga, e quindi questo ci mancherebbe altro, non vogliamo che muoia il ladro, ma altrettanto e ancora di più non vogliamo che muoia chi sta in casa e si difende, però mai risarcimento del danno, perché si è verificato che poi alla fine non solo chi si è difeso è finito in carcere o agli arresti domiciliari, ma poi dovuto risarcire la famiglia del ladro. Quindi a questo punto, ecco, la nostra legge prevede queste tre cose. Dopodiché noi diciamo al Parlamento di valutarla, modificarla, fare quello che si vuole, ma esaminarla e decidere, ognuno dica quello che pensa. Prendo atto, e questo lo dico è di grande attualità e con estremo favore, che il ministro Alfano ieri sera, proprio durante una trasmissione televisiva, ha espressamente citato l'Italia dei Valori, il nostro disegno di legge, dicendo che la sua parte politica, quindi l'Alternativa Popolare, avrebbe sostenuto, sottoscritto e portato avanti il nostro disegno di legge. Questo, devo dire, ci fa ben sperare, ringraziamo il ministro, ci fa ben sperare, perché una forza politica che è al governo con i propri rappresentanti, se prende a cuore un tema di questo genere, facilita anche la possibilità che una volta per tutte venga approvata. E poi vedremo in Parlamento chi voterà a favore e chi voterà contro, certo. Anche quello, perché poi purtroppo i cittadini ci parliamo tutti, ognuno dice la sua, quando ci sono le commemorazioni si presentano in tanti, poi al momento di assumersi le responsabilità, perché un parlamentare questo deve fare, il parlamentare non è che deve turbarsi, il parlamentare deve assumersi le responsabilità, e se c'è una legge che non funziona la deve modificare.
Allora, cosa dice la proposta di legge del deputato PD David Ermini? È praticamente un articolo che dice: non c'è responsabilità per eccesso di legittima difesa se chi agisce lo fa in conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione. Capite bene, segretario Messina, mi aiuti lei, io questo però vado un po' anche per esperienza, che si lascia purtroppo, ma lo dico anche purtroppo per i giudici, un'ampia discrezionalità ai tribunali in questo modo.
Sì, quello sicuramente, faremo lavorare un po' di più i consulenti tecnici, psicologi.
No, perché con una legge del genere non ci stupiamo se domani viene approvata e poi un giudice sceglie in un modo e un giudice sceglie in un altro, perché quando si lascia tutta questa libertà interpretativa, certo, poi si interpreta.
Ma poi il magistrato, appunto, cioè, il tema è quello, c'è chi se la prende con i magistrati, chi se la prende con i poliziotti, con le forze dell'ordine. Qui il tema è, deve essere ben chiaro, ognuno ha le sue responsabilità. Il magistrato deve applicare la legge, punto. Il tutore delle forze dell'ordine deve far rispettare la legge, il parlamentare deve fare la legge. Quindi il tema è necessario, perché poi ci trasferiamo discrezionalità al magistrato.
Capite?
Alla discrezionalità, esatto. Alla discrezionalità che la legge gli attribuisce, quindi, e la esercita, come giusto che sia, ci mancherebbe altro. E quindi certe volte assolve, certe volte condanna. Però se il problema è che a monte la legge non funziona, va cambiata diversamente. Lei se l'immagina, cioè significa che qualcuno entra in casa di qualche altro, il ladro rimane danneggiato, a questo punto chi si difende finisce sotto processo, è sottoposto a perizia psichiatrica, perché sostanzialmente dovrà essere verificato se nel momento in cui lui si è difeso era nella condizione psicologica che potesse giustificare la legittima difesa. Capisce bene che veramente
no, ma sembra quasi che dovevi ecco, è come se dovessi dimostrare di non essere capace di intendere di volere, cioè si potrebbe interpretare anche così.
No, sì, ma questo bisogna verificare. Ma guardi, c'è una, perché la casistica purtroppo nel nostro paese si allunga ogni giorno di più. C'è stato un caso.
Cioè, come fa uno a non essere turbato psicologicamente?
No, le dico a proposito delle perizie.
Sì.
Appunto, adesso vorrei spiegarlo, chi è che non si turba psicologicamente se mentre dormi ti entra qualcuno.
Cioè, ragazzi, non lo so.
Ma la debbono spiegare, no? E poi devo dire, la casistica, c'è un caso di un imprenditore pugliese, che peraltro è stato pure condannato, si è fatto pure il carcere, è stato condannato a pagare 170.000 euro al ladro di risarcimento durante la rapina presso la sua stazione di servizio, pompa di benzina. Bene, è stata fatta la perizia e lui è stato condannato perché secondo la perizia aveva avuto 80 centesimi di secondo per rendersi conto che il ladro aveva abbassato la pistola. Ora, io non so quantificare 80 centesimi di secondo, però capite, cioè, come fai tu in 80 centesimi di secondo a capire se il ladro abbassa o alza la pistola in un momento in cui tu ti stai difendendo da un'aggressione? Quindi ecco perché dico, alla fine una norma poco chiara può portare anche a risultati sicuramente sbagliati, e quindi a mettere dentro una persona che si difende e al contrario a tutelare chi è andato in casa d'altri a rubare. Io una battuta l'ho fatta durante una trasmissione televisiva, mi sono preso le ire dei colleghi parlamentari e robe varie, perché ho detto, qua ci vorrebbe una rapina, cioè un furto in casa di ogni parlamentare. Poi io ne ho subiti tre, peraltro, dico, negli ultimi sei mesi, quindi alla fine mi metto con gli altri, ma non è quello il tema. Poi voglio vedere se al momento di votare la legge fanno tanta filosofia, oppure al contrario, finalmente adottano una legge chiara una volta per tutte. Bisogna assumersi anche la responsabilità quando si...
Cioè, tre volte l'hanno rubata a casa, segretario?
Sì, si è verificato, sì, anche negli ultimi sei mesi si sono verificati piccoli furti nelle mie abitazioni, e quindi questo è regolarmente denunziati, ma alla fine sono contento del,
diciamo,
fatto,
non ho avuto la sfortuna però di essere in loco durante.
Bravo, esattamente, contento del fatto che in casa non ci fosse nessuno, almeno
perché poi quello è il problema.
Però come?
No, dico, effettivamente il problema è la preoccupazione, è veramente quella, perché dei furti purtroppo l'abbiamo subiti tutti. Qui il problema è trovarseli dentro casa, che se poi mi rubano un quadro o qualche prezioso,
sì,
vabbè,
me ne farò una ragione
nel corso degli anni, però l'importante è che veramente non facciano del male a me o alla mia famiglia.
Poi si mette a repentaglio la vita, anche perché tu non puoi mai sapere che reazione avrà. Cioè, nessuno di noi, a meno che non si allena ai furti, cioè dico, ma qual è la reazione che ognuno di noi può avere? Chi può saperlo? In quegli 80 centesimi di secondo in cui secondo il perito, l'imprenditore pugliese doveva rendersi conto che il dato abbassava la pistola. Cioè, immaginate, ma c'è una cosa che veramente è farneticante. Però lì non è che sbaglia il magistrato, il magistrato applica la legge, è chiaro, quindi è la legge che è sbagliata e va cambiata. Quindi io mi auguro che, ripeto, la nostra legge possa essere tirata fuori dal cassetto, portata in aula, poi che si emendasse, si modificasse, fatene tutto quello che volete, ma per cortesia che no, in Parlamento non se ne esca fuori col classico spot preelettorale. Abbiamo anche risolto il problema della legittima difesa, poi in realtà hanno solo messo il titolo a una legge che non serve a niente.
Nel salutarla, segretario, le voglio far commentare per forza di cose questi dati che sono stati resi dal DAP, dal Dipartimento Penitenziario, ovvero nel 2015 nel nostro paese sono state arrestate 10.203 persone con l'accusa di rapina, la metà di queste è già uscita. Ad oggi 3.573 sono state scarcerate per proscioglimento o decorrenza dei termini, quindi significa che erano sottoposti a custodia cautelare per evitare che scappassero, e altri 1741 detenuti non sono più in cella perché sono stati concessi i loro domiciliari o l'affidamento ai servizi sociali. Sommando le due cifre fa il 50%, 1 su 2.
È pazzesco, e dimostra che appunto la legge va modificata perché ci vuole certezza della pena. La modifica che noi proponiamo è l'aumento della pena, il raddoppio delle pene, portarle fino a 6 anni, così è certo che chi viene preso viene anche rimane in carcere, sconta la sua pena detentiva, perché è chiaro che se tu non hai una pena vera, l'aumento delle pene non sempre corrisponde con l'eliminazione del reato, perché o con la riduzione dei reati, però certamente una pena inflitta e applicata, quindi di cui si è certo, molto probabilmente serve a dissuadere tanti, perché ovviamente capiscono che non è che vai a rubare se ti beccano pazienza, no, se vai a rubare ti beccano, stai in carcere. No,
poi magari non rimane lì, ecco, esatto, non può ripetere il crimine, quantomeno quello è sicuro.
Stai in carcere e ci rimani, questo è il tema. Per cui credo che sia fondamentale, e rientriamo appunto, torniamo al punto di partenza, che è quello della legge che non funziona e che va modificata.
Sì, veramente a volte sembra quasi un cane che si morde la coda in questo contesto e per queste vicende. Grazie.
La mancanza di volontà, scusi, faccio l'ultima battuta.
Prego.
La mancanza di volontà, io quando mi confronto con esponenti di altre forze politiche, tanto che noi abbiamo scelto di fare una legge di iniziativa popolare, farla firmare ai cittadini, proprio per evitare di metterci il cappello, perché è vero che l'abbiamo promossa noi dell'Italia dei Valori, però è anche vero che 2 milioni di persone non è che sono elettori dell'Italia dei Valori, sono persone che hanno vivono il problema. E
magari, segretario, perché? Magari.
No, ma sa, ci stiamo attrezzando. Alla fine i cittadini, no, si renderanno anche conto del fatto di chi... c'è chi riprende in giro e chi al contrario magari si sta spendendo certo, positivamente per risolvere qualche problema. Quando mi confronto con gli altri, ognuno dice la mia è una bella legge, la mia è più bella della tua, la tua è più bella della mia, e tutto quanto. Ma caspita, approvatela una legge, perché alla fine una legge che sia efficace. E quindi quale migliore soluzione quella di partire da una legge di iniziativa popolare da modificare tutti quanti? L'appello che io faccio è a tutte le forze politiche, cioè io non voglio, deve essere una legge di sinistra, di destra, di centro, una legge del Parlamento che faccia una volta per tutte l'interesse vero dei cittadini.
E questo è poco ma sicuro. Grazie Ignazio Messina, segretario nazionale dell'Italia dei Valori, a risentirci.
Grazie a voi.